Yeah, party people. Here we go. Yo.
Se i microfoni hanno l'antipop non prendono il ventilatore, con la definizione, no? Quel cazzo dice che... Beh, allora, beh, ciao!
Ciao! Ciao! Che emozione!
Pochissima!
No, io sono emozionatissima, Kester, non tanto perché è l'ultima puntata di Domenica In della stagione, che siamo tutti felici, ma perché c'è Zena con noi.
Dal vivo,
che è arrivata dalle Canarie direttamente.
Però se non parli nel microfono non ti crede nessuno.
Hai ragione, no, sa di tappo.
Meno male.
Meno male che sono arrivata per dire questo. Ci sto lavorando da settembre.
Brava, l'hai detto molto bene. Siamo in diretta, come preannunciato, proprio dalla libreria Prospero Books. Un posto caldo, direi.
Sì, caldo, molto caldo, caloroso.
Il calore? No, povero Riccardo è lì che cerca di comprare su Amazon dei condizionatori aggiuntivi. Ma in realtà è che siamo tanti, perché prima c'è stato un gran bel incontro da queste parti. Incontro con l'autore del... mi ricordo Gelsi, ma non mi ricordo il titolo perché ho ascoltato...
I fiori? Le foglie di Gelsi. Di gelso.
Foglie di gelso. Adesso non fa ridere per niente in realtà, perché il tema è super peso. Lui è palestinese, ha raccontato la sua esperienza e devo dire molto emozionante. Poi veniamo noi, roviniamo tutto. E ci siamo tutti, nostro malgrado,
sì?
Nel senso che oggi non valevano vacanze e niente di tutto questo. C'è Astrid che balla in mezzo alla libreria.
Astrid balla in mezzo alla libreria e...
Sì? No, aspetta, non l'abbiamo
alzato.
Sì, vai.
Vai.
No, ti posso inviare da qualche parte, però se non metti via quel microfono. Clarice Zera e anche il nostro Andrea Bellati sulla soglia della porta perché non ha il coraggio di...
No, sono... ho acceduto.
Hai acceduto?
Sì.
Hai accesso?
Ho accesso.
Ok.
E ha anche portato le polpette.
Sì, infatti avvisateci quando chiamate me e Bellati, perché noi staremo in fondo alla libreria nascosti a mangiare polpette.
Ma infatti questa roba dell'andare in onda, cioè di essere in regia, è un po' come quello che suona la chitarra e poi non limona. E io vedo le tartine andare via, velocissime, e non si riescono a prendere. No,
spegneteglielo.
Sì,
ma sono state mantenute quasi tutte le promesse. Polpette ci sono, tartine ci sono.
Sì.
Il panettone, Gaia. Dov'è il panettone?
Non ce l'ho fatta, ragazzi. Devo dire la verità. Io sono sempre stata del team Pandoro. Quindi,
quindi
il panettone era avanzato soltanto perché non l'ho mangiato, ma mi ero dimenticata che l'avevo già portato ad altre persone, quindi non ce l'ho. Ho portato dei taralli.
Guarda, stai semplicemente aggiungendo dettagli inutili a non ho fatto i compiti. Vabbè, allora oggi è una puntata un po' strana perché abbiamo... grazie al pesce siamo fuori, non si capisce niente. Però al di là di quello, da un punto di vista della scaletta non so niente come al solito.
Sì, ma è tutto qua, sul telefono, tutto segnato.
So che a un certo punto avremo Burgazzi, d'altra parte è gratis, è qua, e poi se gli diamo spazio, voglio dire, si incazza anche.
Poi Clarice con un super ospite. Clarice, vuoi già annunciarlo?
Sì, allora ci sarà il fondatore. Ma mi si sente?
Certo, sì, non è le cuffie, ma
si sente molto bene.
Che è incasinatissima. Siamo con la scaletta tutta di corsa. Tu, l'ultima puntata, porti gli ospiti? Ma ce la facciamo?
È destino. Okay. No, è destino perché è un ospite importantissimo. E secondo me, proprio chiudiamo col botto perché è il fondatore di Sole Terre.
Ok,
e ci verrà a raccontare appunto di questa iniziativa importantissima. Sta per partire ancora per la Palestina per la raccolta fondi a sostegno dell'unico, per aiutare insomma l'unico ospedale pediatrico oncologico che è rimasto a 10 km da Betlemme. Quindi ci racconterà questa cosa. Io direi che come ultima puntata, insomma, tra il divertimento, le polpette e il resto,
ci può stare. Tu
dici. Brava Clarice, ti
un applauso per me.
Ma che cos'è?
Perché lascio il segno.
Niente,
lascio il segno.
Si fa le sigle, si fa gli applausi, metto un brano. Poi ne parliamo dopo. If you don't like crafty and diner, Charlie the rhymer, well I can't stop it. It ain't my fault. If you don't like cuts and scratches, fire and matches, well it ain't my fault.
But if you love flows to the gold and love of the smokes, then better check this. It ain't my fault. Two of the world's most dangerous MCs, raining debris, heat burning like I was blaming the trees. We came in the breeze, spreading like a contagious disease. Famous receiving nameless degrees, my aim is complete. Specifically, you got some cats and possibly drag. While my collection is the shit like a colostomy bag. Me at the bottom of the barrel means a lot to these crabs. Looking up on the animosity mad, but see, it ain't my fault. That you got a vertical view from the ground floor. I'm rare as a pair of small shoes at a clown store. Flow downpour in a profound roar. I'm a beast, if you're looking for peace, you found war. So keep course, my eternal heat source. Make your whole fleet turn and retreat north from deep thought. Non-stop is how you feel this onslaught. I'm not the reason your shit won't kick off. You see,
it ain't my fault. If you don't like beats and basses, colorful faces, shots in the trumpet,
it ain't my fault.
If you don't like Crafty and Dinah, Charlie the Rhymer, well, I can't stop it,
it ain't my fault.
If you don't like cuts and scratches, fire and matches, well,
it ain't my fault.
But if you love flows of the gold and love of the smokes, then better check this,
it ain't my fault.
Wait, wait, let it be known, there are few that are iller and handle a microphone. This is golden, you might wanna put on your best. I put a line undefined and divided the rest. I am privileged to have moved to what diligent. Grew with the tribe and roamed the slum villages. This is a gem you should keep in the vote. And if you don't like the style, then well,
it ain't my fault.
High score, real top ranking.
Ding-a-ling-a-ling,
old school Sheva ranking. It's good times for your favorite era. Gucci on the stage, make the party look clearer. If I can't hear ya, you should shout louder. Trainer so white like I'm sooty clam chowder. This is a gem you should keep in the votes. And if you don't like the style, then well,
it ain't my fault.
If you don't like beats and basses, colorful faces, shots in the trumpet,
it ain't my fault.
If you don't like Crafty and Dinah, Charlie the Rhymer, well, I can't stop it,
it ain't my fault.
If you don't like cuts and scratches, fire and matches, well,
it ain't my fault.
But if you love flows to the gold and love of the smokes, then better check this,
it ain't my fault.
Your paragraphs still improperly dressed, while my philosophies are stoppably fresh. And I am not to be messed with. Step quick, you're dropping your death. While I show possession like apostrophe S, and you're impossibly stressed out. Of course, you're wagging disappointed singer, but your course of action is to point the finger instead of taking responsibility for your non-stability. Your hostility's a dead ringer, but
it ain't my fault.
Yeah.
Check it while we direct it. Seasoning on our names, so sample and then respect it. Evening out the flames of fire starters and lion hearters. Raise it higher than Kickstarters and fame progress. Stay gracious, blind it when they hate us, blind it when they rate us. Yep, they're bodacious. I keep it spacious like the Four Seasons. And if you don't like that style,
it ain't my fault.
Eccoci.
Perché balla?
Astrid. Scusami, Kesten.
Sei sobria, sì.
Mi sento come quando hai la Silent con le cuffie, no? Perché sono l'unica qua in mezzo, sì, che ha le cuffie e sente tutta la musica,
sì,
bene.
Però siamo anche diffusi?
Siamo diffusi anche fuori.
Siamo diffusi, sì, fuori, ma dentro no.
Sulle mani d'Ergano!
Aspetta che faccio un giro, fatevi sentire. Rifa Jam.
Ma non è più spontaneo. Sulle mani d'Ergano. Bellissimo, grazie lo stesso.
Senti, Kesten, mi permetti di ringraziare Zacca?
Ma naturalmente sì.
Che è il nostro tecnico del cuore e che l'abbiamo tirato fuori da casa, povero Cristo, con un caldo pazzesco.
Beh, il tecnico del cuore è anche il tecnico che era di turno a domenica.
Sì, vabbè, Kesten, sono dettagli, ho anche sputato un pezzo di tortino.
Grazie Zacca,
grazie,
che è stato qua a mangiare cose.
Bellissimo.
E tra l'altro devo dire che lo studio mobile di Radio Popolare si è migliorato, sì, infatti
è molto bello.
Porto a casa
con
un
tutti
mix,
questi adesivini sopra colorati.
Sì. Tu vedi bello. Quello perché sei una ragazza così.
Sì. Un po'... Bene, passiamo subito agli ospiti della serata, per esempio.
No, ma vuoi fare tu regia? Va bene, vai.
Mi piacerebbe. Sì. Abbiamo qua un giovane lettore che era qua a sfogliare un libro.
E
gli chiediamo adesso.
Peraltro,
Come ti chiami?
Riccardo.
Ah, ciao Riccardo. E cosa ci fai qui?
È mio questo posto.
Paghi le bollette, quindi?
Bollette, ma il mutuo, un sacco di...
Sì, ma stai
di
calmo, non è che devi fare il figo. Cioè,
no, il mio è più della banca, infatti non è proprio mio. Adesso,
Riccardo Burgazzi,
anni.
Un applauso per Riccardo Burgazzi. È un applauso vero, ragazzi, non sono dei canali che tira sul clap, sono veri. Sono proprio veri.
L'ospite allora, più bullizzato.
Sì, assolutamente. Sì. Da 1 a 10, quanto ti sei pentito di averci proposto di venire qua?
No, questa volta no, ho subito pochissimo bullismo, stiamo mangiando, stiamo bevendo, beh, ho anche capito il senso della musica di Gem, perché Che non...
sta per dire qualcosa di sbagliato o offensivo?
Sì. Mi è sempre sfuggito perché non sono un ascoltatore di questo genere musicale, ma sentita da fuori in contesto, gente che parla eccetera, ha senso.
Cioè se ti piace se come sottofondo se non l'ascolti, questo mi stai dicendo.
Sì, esatto.
Vedi che sei uno stronzo, non ce la fai proprio a essere carino con me, proprio non mi vuoi capire.
A basso volume è stupendo.
Sì, esatto. Mi piacerebbe capire com'è il genere della musica di Jam, però fa niente.
A me piacerebbe capire com'è la musica di Burgazzi invece.
No,
cosa ascolti?
Medievale.
Sì, musica noiosa anch'io.
Sì, sì.
Da camera.
Okay. E dov'è la tua signora che avremmo voluto vedere?
Ho aggiornamenti frequenti, era un addio al nubilato, si paleserà prima.
Arriva?
Poi. Sì.
Ah, quindi si sta divertendo di brutto anche.
Sì, sì.
Sì, bene, perché noi siamo cattivi, ma mai quanto la signora Burgazzi con Burgazzi.
Esatto.
È molto simpatica.
Ma sai chi ci abbiamo qua
annuito,
anche? Il signor Mattia.
Ciao, signor Mattia.
Ciao.
Aspetta.
Stavo chiacchierando, mi sono perso un pezzo.
L'uomo che ci ha portato via Zena.
Esatto. La cosa bellissima è che prima abbiamo chiesto al signor Mattia, che era la prima volta che tutti noi vedevamo, ma tu sei una sorta di presenza, diciamo di... entità che tutti volevamo conoscere. Dove andate prossimamente? Oh, io parto dopodomani per Tenerife.
Beh, sì, certo, ma d'altra parte abbiamo fatto venire lui e Zena apposta qua e si stavano divertendo tantissimo, loro viaggiano in questo modo qua.
Sono posti tanto
belli.
Gentili.
E quindi grazie.
Tanto gentili che sono venuti a trovarci.
Per essere venuti a Dergano, dov'è che eravate?
Da Tenerife? Sì, esatto, a Dergano.
Allora, eravamo a Volpiano.
No, subito come fare scendere live.
Cazzo, hai devastato qualunque tipo di narrazione. Okay.
No, però Volpiano che è in provincia della Palma.
Sì, certo.
Certo.
Sì.
È Volpianos, scusate, perché ho tolto l'S per abitudine.
Voldespacios. Sì. Quindi sì, abbiamo anche lui. E abbiamo anche l'autrice della nostra locandina.
Sì, abbiamo anche Francesca Bramante.
Sei sicura di voler parlare su questo microfono? Magari...
con questo microfono.
Ma che domande fai? Passamelo subito.
Allora, Francesca Bramante.
Come si affronta questa cosa?
Guarda, te la stai cavando abbastanza bene, purtroppo. Hai avuto subito dei punti professionalità nel momento in cui hai preso il microfono giocattolo della nostra Astrid, porca miseria. Ma prego.
Volevo introdurre l'ospite. Allora, Francesca ha fatto delle illustrazioni molto belle che noi poi abbiamo utilizzato immediatamente, sia quella di Bomenica Inn in generale, che vedete tutti sul sito.
Ma vero che è la copertina più figa del mondo?
Certo, dove trovate anche i podcast di tutte le puntate della stagione.
Quella dove siamo affacciati,
dove siamo
tutti a una finestrina,
esatto, dove c'è il condominio con la grande famiglia di Bomenica Inn e tutti spucchiamo da delle finestrelle.
Tutta roba che stiamo pagando in visibilità.
Ho detto spucchiamo, in effetti.
La vecchia grande moneta della visibilità.
Guarda, adesso ci arrivavamo a questa cosa, perché Francesca non è che è brava a disegnare e basta, nel senso
fa
l'illustratrice, sì. E quindi volevamo un pochino affrontare il tema. È un po' come Burgazzi, no? Che ha deciso di cavalcare l'onda
per diventare ricco
dell'editoria, per diventare miliardario. Sì, no, perché sappiamo che aprire una libreria a Milano nel 2024. Quando è che l'hai aperta? Nel 2021 era per... E anche un po' il lavorare nell'illustrazione è una di quelle cose che ti garantisce, insomma, un futuro esplosivo.
Certo.
Promettente. Come vedi il tuo futuro, Francesca?
Che cos'è un futuro?
Ok, molto bene. Il precariato che parla. Noi siamo complici di questo sistema perché non abbiamo dato un euro.
Non l'abbiamo pagato, però ci sono delle polpette molto buone con cui ti stiamo ripagando e soprattutto sei qui con noi oggi, non ti ripaga
con il nostro
questo.
Amore, con la nostra presenza. Non avrebbe potuto andarmi meglio.
Ecco, grazie.
Facciamo un applauso a Francesca
Bramante. E prima di salutarci e fare giustamente tutte quelle cose che si fanno, tipo dare i contatti, eccetera.
Ecco, esatto.
Però vorrei dire una cosa. Sì. L'ultima locandina che ha creato, ecco, per chiunque fosse all'ascolto e volesse un ritratto, chiamatela Fra, perché mi ha fatto gnocchissima.
Sì, è vero.
Come
è vero.
Sì, è vero.
No, nel senso, no, perché sei gnocchissima.
È riuscita,
realisticamente gnocchissima.
Certo.
Esatto, quindi affidatevi.
Certo.
Quindi dai dei tuoi contatti, ha portato via il microfono.
Sì, hai deciso che non parlava
girando,
più Francesca.
Però,
Vabbè, la mia vita va così di solito.
Così ti tolgono la parola. E quella roba di fare i ritratti è un mestiere per davvero?
Allora, la roba di fare i ritratti, sì, è un mestiere per davvero, nel senso che è
la cosa che funziona tra le varie cose che faccio, sì.
Ok, cioè nel senso che di solito è difficile che ti si commissionino delle locandine per una trasmissione radiofonica, e lo capisco perché è una cosa abbastanza strana, ma ritratti proprio, fammi un ritratto iperrealistico, queste cose qua, sì?
Sì, ritratti iperrealistici vengono commissionati spessissimo e sono quasi sempre cose legate a affetti. Non sono quasi mai autoritratti, per esempio. Autoritratti significherebbe che è mio. Però ritratti, certo, del committente o varie. Di solito sono regali, sono cose per col proprio ragazzo, col proprio cane, l'anniversario dei genitori, è nato il bambino.
Ok. Tanto i bambini poi appena neonati sono tutti uguali, per cui è anche facile.
Sì, sì, infatti è facilissimo.
Due segni viene più o meno così.
Non hanno i capelli, non hanno la barba, non hanno gli occhiali.
Esatto, è una cazzata.
Puoi dire il tuo account, il tuo contatto per seguirti?
Sì, allora per i ritratti.
Secondo me lo stai inventando.
Sì, lo
sta adesso,
inventando.
È vero, adesso faccio un profilo Instagram al volo.
Vai.
Sto parlando di Instagram. Per i ritratti è bram_ritratti. Okay. E per il profilo più generico è bram_arte. Si può dire underscore, sempre
sì,
trattino basso.
Sì, bram. Capito? Bramante, bramarte.
Bellissimo. Capito? Bello, bravo.
Sì, è vero, sono una persona brillante.
Sì, volevo farti corpi. Un'ultima domanda. Il fatto di avere il cognome di un noto pittore ha condizionato la tua carriera? Cioè, se qualcuno ha detto che sei raccomandata perché ti chiami Bramante di cognome?
Allora, qualcuno una volta mi ha contattata sui social e mi ha detto: senti, è vero che sei molto brava a disegnare, però mettere Bramante come cognome mi sembra un po' eccessivo.
Molto bene, non pensavo che fosse vera questa cosa. E invece la gente è proprio stupida. Sì. Vabbè, ma andiamo avanti.
Noi possiamo mettere, direi, un brano.
Ma fate tutto voi,
possiamo,
ormai.
Ma puoi sceglierlo tu, che però. Puoi sceglierlo tu,
sì,
e nel frattempo
già che te lo
chiamiamo,
facciamo scegliere.
Sì.
E nel frattempo chiamiamo
va bene.
La ragazza delle stelle, ossia la nostra Simona Romaniello.
Beh, che però non viene qua.
No, su Skype la chiami.
Cioè questa viene dalle Canarie e lei invece
lei
Torino.
Da Torino non ce l'ha fatta.
Non potevate dare uno strappo da Volpiano alla Simo?
Ma sai che non ci ho pensato.
Brava.
Ma perché non sapevo che fosse di Torino.
E lo è.
I'm not scared. Life I can lose in a day's color.
vedo che gli avventori stanno favorendo le polpette del buon Bellati, che non so se fossero...
Anche la Clarice.
Anche la Clarice?
Sono già passata al dolce, devo dire che è una tortina strepitosa.
La di Cristiana.
Ah, pensavo fosse una polpetta del Bellati. No. Ok, abbiamo tante cose, che bello. Bellati, dal punto di vista sanitario le polpette sono pollice su, sì? Assolutamente.
C'è
sì,
anche okay. La lista ingredienti.
C'è la lista ingredienti, ma non c'è la lista ingredienti. Che cazzo dici?
La sa memoria.
Ah, la sa memoria, ok.
Salutiamo anche Schiaffino che è venuto a trovarci.
Grazie,
ciao
Marco
Schiaffino.
Schiaffino.
Ciao, e non potevo mancare.
No, certo,
sono qua.
Scritto. Lo so.
Ah, pensavo fosse legato al fatto che hai del vino bianco in mano. Il fatto che benissimo.
Quello è per rassicurare le ascoltatrici e gli ascoltatori. Certo, va tutto bene.
È tutto a posto.
Tutto regolare.
Dovremmo essere riusciti a essere in collegamento con la nostra Simona Romaniello, alla quale mandiamo un grande abbraccio. Aspetta, no, prima ci assicuriamo che ci sia. Pronto?
Ciao Simo. Sì,
io ci sono.
Allora ti abbracciamo. Ciao Simo.
Ciao. Simo, ti faccio sentire l'abbraccio della libreria del Burgazzi.
Vai.
Perché come vi amo.
I clienti del Burgazzi sono un po' così, quando abbracciano fanno perché condizionati anche un po' dall'accento aerobico della nostra. Cosa c'è, dai, non mi guardare sempre male.
È un abbraccio tondo. È
l'abbraccio rotondo, bravo, l'abbraccio rotondo.
Sei cattivo.
No, che schifo sta cosa. Come va, Simo? Senti, leggevamo prima di andare in onda io e Gaia che hanno dedicato un qualcosa
a qualcuno.
Sì, Annalisa la cantante.
Non sì, hanno dedicato un asteroide.
Come la vivi questa cosa?
Con estrema gioia si sentiva un po' dalla voce.
No, o ipotizzo, non te ne può fottere di meno, cioè, dici? Sì.
Gliel'hanno dedicato non perché... Allora, non la conosco musicalmente, okay. Non credo perché sia una cantante. Lei è una fisica.
È una fisica, sì.
Sì. È una fisica, e, insomma... Va bene.
Ci sta, cioè tu dici meglio che...
Ma perché al nostro fisico Ludwig non l'hanno dedicata a lei? Sì, e lui è fisico e insegna anche fisica.
Perché non canta.
Voglio far polemica,
perché
scusatemi.
Non è famoso.
Ma okay. Secondo me banalmente ci sta, dai, per avvicinare un po'...
Il pubblico giovane.
Il pubblico giovane
agli asteroidi.
Marketing stellare.
A me lo possono dedicare perché mi chiamo Astrid.
No,
starebbe carino, però.
Sì, 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 va bene.
Però non un asteroide, ma te una stella.
Amore.
Un asteroide. Vabbè, no, niente, scusate. E invece di cosa parliamo oggi? Di cose serie?
Allora, cose serie due. Oggi ci sono due anniversari, uno meno piacevole, l'altro decisamente più interessante. Il primo oggi è l'Asteroid Day, è il motivo per cui hanno dedicato l'asteroide. Sì, ricorre questo anniversario del più grande impatto di un asteroide nella storia recente, mm-hmm. che è come... Immagino lo sappiate, è l'evento di Tunguska.
Sì, l'evento quello che sì, di solito viene... credo che sia il più catastrofico nell'epoca moderna, no?
Il più catastrofico, sì. In assoluto, sì. È avvenuto il 30 giugno appunto del 1908. E dal 2015 l'evento, come dire, non è che si festeggia.
Si ricorda.
Si ricorda per sensibilizzare il più possibile sul fatto di proteggerci da possibili impatti futuri, perché insomma...
Usare il casco, tipo...
Esatto, come ci si fa a proteggere, scusami?
Oh, come si fa a proteggersi? Ci sono tantissime ricerche in merito, la più importante è quella che si è realizzata poco tempo fa, cioè quello di deviare il corso dell'asteroide.
Che divertente quella roba che ci hai raccontato, bellissima.
Esatto.
Sì.
Allora, non quelle cose da americanata, non si sbriciola l'asteroide, non si mandano bombe, perché invece di averne uno, poi ne hai una cascata di oggetti che ti arrivano addosso. Quindi quello non è molto intelligente da fare. Mentre quello da fare è piano piano dargli dei colpetti frequenti e in qualche modo deviarne
il boccino,
è una roba più, un approccio più omeopatico, cioè,
esatto. Ecco, non l'avrei potuto dire meglio, un approccio omeopatico. Secondo me funziona molto bene, sì, piano piano si sposta. Ci sono anche dei progetti, si chiamano vele solari, il sole, la radiazione solare spinge, si chiama pressione di radiazione, in qualche modo ci si mette sopra l'asteroide delle vele, e anche quello piano piano, con una spinta costante, dovrebbe deviarlo.
Dovrebbe.
È chiaro che bisogna arrivarci, bisogna fare in modo che queste vele si dispieghino. E da terra quello che si fa, si fa un controllo costante, ci sono proprio enti di difesa planetaria, si chiamano, uh-huh. Americani ma anche europei, che osservano, controllano, perché non è che sono tutti enormi stile dinosauri, no? Estinzione dei dinosauri, ce ne possono essere anche più piccoli che possono comunque arrivare sulla Terra, e a quel punto dobbiamo essere pronti, cioè beccarli in tempo da poter, che ne so, evacuare una zona molto grande. E si fanno proprio delle simulazioni a livello anche di stati, fanno queste simulazioni, e alcune non sono andate proprio benissimo.
Nel senso che sono rimasti tutti intruppati in tangenziale e non hanno evacuato?
Sì, perché fanno questa cosa che danno l'allerta con un tempo breve, e queste agenzie si devono dare da fare, a volte riescono a fare in tempo, a volte no. Sono come le esercitazioni della protezione civile, insomma.
Senti, ecco. Ragazza delle stelle, possiamo chiederti di passare velocemente all'altro argomento? Sì. Scusami, perché abbiamo 2 minuti sì. e 17 secondi, 15.
Ok, 80. L'altro invece è un compleanno. L'altro è un compleanno, si festeggia il primo anno della missione Euclid, questo telescopio che studierà, farà la mappa più densa del cielo, mapperà miliardi di galassie per un terzo del cielo, per realizzare una sorta di mappa 3D dell'universo, e la finalità è quella di studiare non la componente visibile, ma quella che è la materia oscura e l'energia oscura dell'universo. È partita solo un anno fa, ma ha già mandato immagini pazzesche di ammassi di galassie, osservato galassie che sono a livello cosmologico, quindi miliardi di anni luce da noi, perché ha degli strumenti che osservano nell'infrarosso, e queste galassie molto molto lontane, la loro luce si curva sull'infrarosso, quindi riesce a vederle, e quindi ci dirà qualcosa su sta benedetta materia oscura. Noi sappiamo il 5%, conosciamo il 5% della materia che permea tutto l'universo, il resto, cioè il 95%, per noi ancora oggi è oscura, non ne sappiamo.
Il 95,
sì, unendo energia oscura e materia oscura. L'energia oscura è quella che sostanzialmente spinge l'universo. L'universo si sta espandendo, accelerando. La materia oscura invece è quella che tiene insieme sostanzialmente le galassie, gli ammassi di galassie, una sorta di legante, che fa sì che le galassie, per esempio, ruotando non si disgreghino.
Che è carino, perché sennò poi si disordina tutto.
Però io proporrei di non chiamarla più oscura, ma materia boh.
Materia boh.
Ci sta. Boh, brava.
Cui non ne sappiamo nulla. E lui si spera ci dirà qualcosa nel prossimo futuro. 6 anni di missione, insomma. Qualcosa farà.
Senti, a proposito di prossimo futuro, intanto buone vacanze, poi ci sentiamo evidentemente l'anno prossimo.
Certo. L'anno prossimo quello scolastico.
Quello
cioè
scolastico,
da settembre.
Sì, certo, io ragiono in anni accademici.
E va bene.
Ti abbracciamo forte.
Ciao Simo!
Ciao! Noi torniamo fra pochissimo. Ciao, a fra poco! Aspetta, non ti ho ancora alzato, eccoci. Per davvero. Siamo ancora ovviamente in diretta per l'ultima puntata di Domenica In dalla libreria Prospero Editore, in realtà per 2 minuti. Poi ce ne andiamo.
Sì, facciamo 2 minuti perché
no,
oggi...
ma poi torniamo, eh.
Sì, poi torniamo, ma oggi hanno deciso di fare le lezioni in Francia.
Pensa a te, eppure noi avevamo avvertito
perso.
Di non controprogrammare.
Esatto, avevamo detto che c'era una controprogrammazione, ma non ci hanno ascoltato, anzi l'affluenza diciamo che è molto più alta, quindi...
Sì, quindi,
forse magari, buone speranze. Questo comporta che... Avremo poi il nostro direttore dei programmi Sciauchi con Luca Gattuso, che sono in diretta dallo studio e che ci aggiorneranno su come stanno andando le lezioni in Francia, con dei commenti, con degli approfondimenti. Quindi fino alle 20:20 cediamo a loro la parola per forza.
Dopodiché ce la riprendiamo però.
E poi ce la riprendiamo noi prepotentemente. Esatto.
Perché anche perché qua stanno facendo aperitivo comunque. Cioè non è che qua si bivacca, bivaccano tutti.
Si bivacca.
Siamo tutti in versione, guarda qua, sono tutti qua che se la chiacchierano.
Versione ultimo giorno di scuola.
Sì, che è molto. Proprio quello. Tra l'altro, no, non so se dire passate, perché poi finisco le tartine.
Non passate.
Però c'è qua un ascoltatore della radio che voleva rimanere anonimo, per cui gli abbiamo camuffato la voce.
Ma è questa cosa che dovete andare via? No, dai, restate!
Era Burgazzi, signore.
Era chiaramente Burgazzi. Di nuovo ci siamo resi ridicoli davanti a tutti.
Sì. Soprattutto visto che poi abbiamo il direttore dopo. Io ho sempre un po' questo timore reverenziale nei confronti di Sciauchi, anche se è Sciauchi, ma è il nostro direttore del programma.
Massimo è Astrid.
Quindi casomai, quella era Astrid, direttore. Quindi casomai se una testa deve saltare, quella di Astrid.
Che bello, Radio Pop!
Zacca, tu che sei il capo all'aspetto tecnico.
Esatto,
dobbiamo
Zacca,
salutare?
Salutiamo?
Sì, no, ma dicono che passiamo la linea da quella parte?
Ce l'hanno già, allora ciao Luca.
Che bello,
tu saluto a tutti perché non ci sarai più da settembre. Ciao Luca, ciao direttore, e ci riprendiamo prepotentemente la linea alle 20:20. Ciao,
grazie, ciao, grazie per questa ospitata. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Elezioni legislative anticipate in Francia. C'è una data che segna la fine del regime di Vichy, alleato della Germania nazista, il 20 agosto 1944. 80 anni dopo, come saranno ricordate le seguenti date, 30 giugno, 7 luglio 2024? Gli eredi di quel regime, il Rassemblement National, stanno per prendere il controllo del Parlamento e del Paese? Oppure la forte partecipazione e la mobilitazione potranno fermare l'onda nera? Alle 20, quindi tra poco, seguiremo insieme i risultati del primo turno delle elezioni più importanti del dopoguerra in Francia. In studio Luca Gattuso, il nostro mago dei numeri.
Beh, adesso. Stavolta è molto difficile, dobbiamo dire che stavolta non è semplice. Poi dovremo spiegare, cari ascoltatori, ciao ciao, che salutiamo anche ascoltatori e ascoltatrici, perché il sistema elettorale francese ha delle particolarità e quindi in realtà quella di questa sera è una prima tappa di un'elezione che si svolge in due momenti. Ci sarà il ballottaggio 7 di luglio. Diciamo che oggi avremo delle indicazioni che però dal punto di vista numerico non sono indicazioni che possono chiarire quello che succederà poi fra 7 giorni, cioè 7 luglio.
Francesco Giorgini.
Buonasera, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Buonasera Sciauchi, buonasera Gattuso.
Ciao.
Buonasera, poi ci raggiungerà Luisa Nannipieri dopo le ore 20 dal quartiere generale del Rassemblement National. Francesco, mancano 9 minuti alle 20 e intanto la partecipazione è stata veramente clamorosa.
Eccezionale, la migliore per delle legislative da 40 anni, da più di 40 anni a questa parte. È attorno, secondo le stime, al 70%, leggerissimamente sotto al 69,5%, ed è omogeneo l'aumento in tutte le circoscrizioni. Per esempio, quella dove si è votato di meno è storicamente, come sempre, la Saint-Saint-Denis, la provincia più giovane, più povera, più meticcia di Francia, quella della periferia nord-est di Parigi, dove si è votato al 48%, ma comunque anche lì 22 punti in più rispetto alle legislative del 2022. Quindi una mobilitazione omogenea su tutto il territorio. Adesso a sapere quale sarà l'effetto. Un effetto è quello sicuro, è meccanico, e come Luca diceva qualche minuto fa, è legato al sistema assai complesso e a volte paradossale delle elezioni legislative francesi. La grande partecipazione fa che la soglia di qualificazione al secondo turno, ai ballottaggi, scende. Per adesso, secondo le stime dei sondaggisti, dovrebbe essere al 18%, il che vuol dire che tutti i candidati al primo turno che hanno ottenuto 18% o più dei voti espressi potranno essere al secondo turno, il che, secondo sempre gli esperti dei sondaggi francesi, potrebbe dare tra 200 e 250, forse anche di più, triangolari, cioè ballottaggi con tre candidati la settimana prossima, e addirittura forse una decina, una quindicina di quadrangolari possibili, cioè con quattro candidati. Ora, ovviamente, sapendo che i seggi del Parlamento francese sono 577, capiamo bene che se 250 sono triangolari vuol dire che è lì che si giocherà la maggioranza assoluta o meno per una delle parti, più probabilmente per il Rassemblement National, che comunque tutti gli ultimi sondaggi davano nettamente in testa. Quindi sarà fondamentale questo tra i due turni, le desistenze, gli accordi, le consegne di voto, anche se non saranno molto seguite. E ricordiamo che tutta questa, come dire, cucina elettorale dovrà essere chiusa alle 18 di martedì, perché è a quell'ora che ci saranno depositate nelle prefetture le candidature per il secondo turno.
E sarà anche molto importante la mobilitazione questa sera Place de la République, per capire come il popolo, possiamo anche usare antifascista, cercherà di spingere tutti i partiti anti Rassemblement National a fare questi benedetti accordi. E tu ci sarai al Place de la République, noi seguiremo insieme dalle 21.30 a 22.30 sia quello che sta succedendo al Place de la République, ma soprattutto torneremo con le dichiarazioni dei leader politici che ci racconteranno come pensano di affrontare il secondo turno. Come dicevi, c'è il rischio anche di non solo di triangolare, ma quadrangolare.
Ecco, spieghiamo questa cosa. Il ballottaggio normalmente noi lo conosciamo in Italia per quanto riguarda l'elezione dei sindaci, in cui partecipano al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno. In questo caso invece c'è un meccanismo particolare che, se nessuno al primo turno supera il 50%, poi anche lì c'è una condizione, però devono votare il 25% degli elettori iscritti nel collegio, che presumibilmente, vista l'alta affluenza, è una maggioranza che si supererà. Quindi se nessuno supera il 50% al primo turno, vanno al secondo turno tutti coloro che hanno superato il 12,5%, ma non dei voti, come siamo abituati in Italia. In Italia le percentuali sono calcolate sui votanti, no, il 12,5% del collegio degli elettori iscritti nel collegio. Come diceva Francesco Giorgini, calcolando un'affluenza del 70%, vi voglio dare la percentuale precisa, con l'affluenza del 70% questo 12,5% degli elettori iscritti corrisponde al 17,85% dei voti.
È così, Francesco? Confermi tutto?
Confermo, teniamo conto collettivamente, tenete conto anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici quando ascoltano i nostri racconti o quando vedranno le immagini di quel che succede in Francia, che la ripartizione del voto è particolarmente geograficamente significativa, netta e forte, il che vuol dire, per esempio, per darvela in soldoni, alle precedenti legislative, quelle del 2022, sui 140 deputati che elegge la regione di Parigi e la sua regione, nessuno è andato al Rassemblement National, cioè a dire il voto Rassemblement National è veramente un voto delle piccole e medie città, un voto periurbano, un voto delle campagne. Invece nei grandi centri come Parigi, Bordeaux, Lione. Marsiglia, Lille, in questi grandi centri, quelli sono i depositi di voti della sinistra, per cui è un parte dei macronisti, ma quindi è un voto assai, per cui è ovviamente giusto, come dire, necessario e sicuramente toccante e importante simbolicamente di manifestare come si manifesterà stasera a Parigi, ma anche nei centri città di altre grandi città francesi. Però, per dirla in altri termini, si manifesterà contro dei lepenisti che a Parigi non esistono, non ci sono.
È il messaggio che manderanno alla classe politica.
Esatto.
Ricordiamo che in Francia hanno smesso di votare alle ore 18 in tutta la Francia, tranne le grandi città, che mi sembra tra tre minuti esatto. Chiudere il voto, no?
Esatto, tra tre minuti.
Possiamo già dare quelle che sono le indiscrezioni che circolano, diciamo, sulla rete, soprattutto i siti francofoni in Svizzera e quelli in Belgio. Si parla ovviamente della vittoria dell'Assemblée Nationale con una percentuale fra il 33,5 e il 34,5. Il nuovo fronte popolare dovrebbe arrivare fra il 28,5 e il 31,5. Diciamo, i macronisti dovrebbero assestarsi fra il 19 e il 23%. Da un certo punto di vista sarebbe sorprendente, perché al primo turno, le passate elezioni, la formazione Ensemble di Macron era il 25,7, e se arrivasse esatto. Fra il 19 e il 23 sarebbe un successo clamoroso.
È un po' quello che hanno detto i sondaggi negli ultimi giorni, anche se davano il risultato del Rassemblement National un pochino più alto. Ricordiamo poi, Francesco, chiedo anche a Luca di vedere quanto ha preso il Rassemblement National, perché tutti i dati che ci stanno dando è il Rassemblement National più le Républicains, quelli che sono i siotiani, quelli di Ciotti.
Esatto. Per darvi un'indicazione che ci servirà forse per il seguito, nel 2022, diceva giustamente Luca, Ensemble, la formazione dei macronisti, prese il 25,7 al primo turno, che si trasformò in un 38% al secondo. La NUPES, cioè l'unità della sinistra, allora fece il 25, che si trasformò in un 31% al secondo turno. L'EREN, l'Assemblea Nazionale, fece il 18 e si trasformò in un 17 al secondo turno, cioè a dire che almeno nel 2022 i centristi e la sinistra migliorarono i loro score tra il primo e il secondo turno. Non fu così per un Rassemblement National che comunque ottenne un grande successo, perché per la prima volta nella Camera, che è appena stata sciolta, arrivò ad avere 89 deputati, che non era mai successo con il maggioritario uninominale a doppio turno.
Ecco, Francesco, ti fermo subito, dimmi se ci sono i risultati. Francesco?
Sì, okay. Sono 17 secondi, 15 secondi, stiamo facendo come per l'ultimo dell'anno.
Facciamo il conto alla rovescia, ormai. Tra l'altro, in questi secondi ricordiamo che i dati che vengono forniti alle 20 sono molto attendibili, a differenza di quelli che arrivano in Italia.
Allora,
perché
34, questi i dati di France 2, 34 per l'EREN, 28,1 per il Nouveau Front Populaire, 20,3 per Ensemble. Questi i dati su France 2. E ovviamente corriamo subito su TF1, 34 per l'EREN, 29 per il Nouveau Front Populaire, 21,5 per l'Ensemble e 10 per la destra, diciamo, scomposta tra LR e diverse destre. Sostanzialmente quello che avevamo immaginato, che avevano predetto i sondaggi, c'è una prima proiezione su TF1 in seggi che dà al EREN tra 240 e 270 deputati, quindi ha una ventina di deputati della maggioranza assoluta, i macronisti tra 60 e 90, quindi peggio di come erano dati secondo i sondaggi, e il Nouveau Front Populaire tra 180 e 200 deputati. Quindi mancherebbero all'EREN, se queste proiezioni fossero confermate, di che abbiamo già detto, tutto dipenderà dalle triangolari, molto dipenderà dagli accordi che si faranno su queste triangolari, però se questo fosse, se si tornasse a votare esattamente con gli stessi numeri, l'EREN non avrebbe la maggioranza assoluta per una ventina di deputati, sapendo che ci sarebbe eventualmente una riserva di cinquantina di deputati.
Sono 289 la maggioranza.
Sarebbe un'eventuale riserva da andare a cercare tra i deputati della destra tradizionale che non sono già passati dall'altra parte verso l'EREN.
Le previsioni che danno in televisione non parlano della potenziale numero di deputati dei repubblicani, dei Républicains? No, non...
Sì, ti dicevo tra 30 e 50,
35,
se non mi sono sbagliato.
Allora, diciamo che nella migliore
sui tre grandi blocchi,
nella migliore delle ipotesi, gliene mancherebbero 20, quindi con i 30, che sarebbe la peggiore dei Repubblicani, avrebbero la maggioranza. Esatto. Nella peggiore delle ipotesi sarebbero proprio al limite, perché 240 più 50 Repubblicani arriverebbero a 290. Diciamo, ce la potrebbero fare, però è ancora tutto in gioco.
è ancora tutto in gioco, si vede, ecco, sto guardando adesso le proiezioni sul France 3, tra 41 e 61 per i repubblicani.
Ah, 41,
quindi effettivamente 61. Parliamo di quell'ordine di grandezza lì, che potrebbero essere, come dire, la stampella del Rassemblement National, ma potrebbero anche da una parte non cedere alle tentazioni e poi dall'altra non essere sufficienti, se effettivamente parlassimo delle, come dire, delle percentuali basse delle forchette che abbiamo indicato.
Possiamo dire che l'onda Rassemblement National che è stata osservata agli europei si è confermata a questo primo turno delle elezioni legislative. Le europee erano elezioni, diciamo, al proporzionale, questa volta è molto più complicato, e quindi perché ci sono due turni, però diciamo sono sopra i 30%. Io sono ancora curioso per capire quanto le renda solo senza alleati il suo risultato. Per il momento danno il 34%. Le REN sono su France Info, nuovo, cioè quindi Fronte Popolare 28,1%. Ensemble 20,3%.
Allora, le REN, cioè il Rassemblement National della Le Pen, era al 31,4% e sale al 34%. Sì. Questo è il dato delle europee. Poi alle europee, diciamo, il Fronte Popolare era diviso, quindi bisognerebbe andare a fare una somma, però diciamo che i repubblicani erano a 7,25%, dovrebbero arrivare attorno al 10%, quindi anche loro guadagnerebbero qualcosa. Questi sono i dati in rapporto a quelli delle europee. Comunque il dato fondamentale è che le renda solo, stando anche alla migliore delle ipotesi, in questo momento non avrebbe la maggioranza all'Assemblea Nazionale, dovrebbe cercare una coalizione.
Un primo commento, Francesco, ovviamente a netto di tutto quello che abbiamo detto, di aspettare il 7 di luglio.
Beh, come hai detto, si è confermata l'onda lepenista, non è un'onda che sembra essere enormemente cresciuta tra le europee e queste legislative. La mobilitazione degli antilepenisti, che siano a destra, vedi in sostanziale la buona tenuta dei repubblicani, perché stavano al 7 alle europee, ritornano fino al 10, conta molto in questo contesto il radicamento locale, sono spesso eletti di lunga data quelli dei repubblicani, e spesso che hanno dei feudi molto consolidati con anche il sindaco repubblicano, con anche il presidente della provincia repubblicano, quindi i repubblicani hanno tenuto meglio, il che vuol dire che da quella parte lì l'EREN non è riuscito a grattare altri voti nella destra, e le stime sul nuovo Front Populaire sono piuttosto come dire incoraggianti, perché a un certo punto si pensava che si potesse scendere anche al 28, invece siamo piuttosto verso il 29, forse anche un po' più alte, perché visto che il voto per il nuovo Front Populaire è molto forte nelle città dove i seggi chiudevano alle 20, spesso nel seguito della serata i candidati della sinistra aumentano un po' i loro score di 1-2%, quindi buona tenuta e buon risultato malgrado certe divisioni e certe fragilità del nuovo Front Populaire. Macron sembra essere quello che ovviamente paga il prezzo assoluto della sua decisione, perché appunto rispetto ai sondaggi che lo davano tra 80 e 100 seggi possibili, adesso siamo piuttosto tra 60 e 80, quindi davvero una punizione. E la prima risultato politico, come dire, non inequivocabile di questo voto è che in buona parte la parentesi macronista si chiude stasera.
Adesso cerchiamo di collegarci con la nostra Luisa Nannipieri, che mi ha detto ci sono. Ecco, adesso vediamo. Stiamo facendo la telefonata in diretta.
Intanto possiamo dare un'idea di quelli che sono i quotidiani, le pagine online dei quotidiani. Liberazione titola in modo molto didascalico: risultati delle legislative 2024, le REN in testa, il nuovo Fronte Popolare resiste, i macronisti crollano. Le Monde invece titola molto più in modo stringato: le REN, cioè il Rassemblement National, domina il primo turno. Le Figaro, risultati delle legislative 2024, l'Assemblement National e i suoi alleati largamente in testa davanti alla sinistra, i macronisti distanziati. Questi sono i quotidiani. Poi l'Eseco, quotidiano economico, il Rassemblement National largamente in testa al primo turno delle legislative. Questi i primi titoli dei quotidiani francesi.
Vediamo se c'è Luisa Nanipieri.
Sì, sì, ciao, ci sono.
Allora, com'è stato la reazione ai risultati?
Ma allora, io qua in realtà sono in una sala stampa, quindi semplicemente è aumentato tantissimo il rumore dei giornalisti che hanno iniziato a parlarsi addosso. Stiamo tutti aspettando Bardella, che dovrebbe venire a parlare. Abbiamo visto che a Nambomon la reazione dei militanti è stata sta salendo sul palco adesso Marine Le Pen per parlare. Era previsto che parlasse tra 3 minuti, ha anticipato, diciamo, quindi potete immaginare la gioia dei militanti che sventolano bandiere francesi, che pensano che, cioè, già vedono appunto la maggioranza assoluta alla Camera.
Pronto? Mi senti?
Sì, pronto, sì. Okay. Mi sentite.
Loro,
quindi, sì, sì.
Loro sono molto fiduciosi che alla fine ce la faranno avere la maggioranza assoluta?
Sì, 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 anche le prime stime, ci sono diverse stime che dicono che al secondo turno potrebbero avere la maggioranza assoluta, quindi sì, sì, assolutamente, sentono che... sentono che ce la possono fare.
Francesco?
Sì, a questo proposito c'era in questa campagna un'interessante inchiesta della Fondazione Jean Jaurès, che spiegava che i sentimenti dei francesi erano soprattutto l'angoscia, la paura, la collera. L'unico gruppo di elettori per cui il sentimento maggioritario era la speranza erano quelli del Rassemblement National, per cui appunto per loro è veramente il momento della speranza, perché per quelli che ci credono da tanti anni o per quelli che ci sono arrivati da poco è una sorta di lungo cammino fino a questo momento, che per loro è una sorta appunto di momento storico epocale. Per chi vuole resistergli è un momento storico epocale terribile, per loro è un momento di grande speranza.
Come si spiega questa fortissima affluenza che alla fine, poi vediamo come andrà il secondo turno, che comunque non ha bloccato, non ha fermato questa onda nera?
Come vi dicevo, è veramente da guardare la carta elettorale francese, perché il colore che è stato attribuito alle Ren, per non metterlo in nero, è stato un marrone abbastanza scuro, ed è la Francia appariva dopo le europee.
Francesco, ascoltiamo cosa dice Marine Le Pen.
Sì. La morsa dell'estrema sinistra antisemita e antirepubblicana. Molti elementi sono violenti e appoggeranno Mélenchon come primo ministro. Il secondo turno sarà determinante per dare a Bardella la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale. Lanceremo dalla settimana prossima il ritorno alla concordia nazionale. In democrazia non c'è nulla di più sano dell'alternanza. Per avviare questa alternanza, per condurre le riforme, serve una maggioranza assoluta affinché Bardella tra 8 giorni possa essere nominato primo ministro dal presidente Macron. Senza una chiara maggioranza ci saranno delle inerzie programmate, delle manovrucce per fare uno scacco alla vera alternanza. Chiedo ai francesi di rinnovare il voto al secondo turno. Se avete fatto un'altra scelta, vi chiedo di entrare nella coalizione della libertà, della sicurezza e dell'unità. Domenica prossima, votando per i candidati del nostro partito, il paese ritroverà fraternità e unità e energia. per...
Questa è Marine Le Pen, ovviamente non lo dà per scontato la maggioranza assoluta, quindi già ha cominciato a terrorizzare i francesi, altrimenti arriveranno gli estremisti di sinistra. Cosa vuoi dirmi?
Se posso?
Allora,
scusatemi se posso.
Sì, sì.
Luisa.
In realtà uno dei riferimenti che stava dicendo, che stava facendo ai gruppuscoli pro Mélenchon è probabilmente anche già riferito al fatto che stasera alle 10:30 la sinistra per esempio ha già dato appuntamento in piazza, quindi sta veramente mettendo le mani avanti.
Ecco, diciamo che due punti sono usciti nel discorso, nel breve discorso che abbiamo sentito nelle parole di Marine Le Pen. Il primo è la questione dell'assimilazione delle forze di sinistra all'antisemitismo, che è una cosa di cui si è dibattuto molto durante questa campagna elettorale, e la seconda è appunto il fatto che diciamo la sinistra sia elemento di violenza e elemento che va contro quel concetto di tranquillità e di calma all'interno della politica francese. Nel frattempo è arrivato anche la dichiarazione di Macron, che è uscita praticamente due minuti dopo i primi risultati, e dice: di fronte al Rassemblement National è giunto il momento di un grande raduno chiaramente democratico, di una grande riunione chiaramente democratica repubblicana per il secondo turno. Quindi sostanzialmente Macron chiama tutte le forze non legate al Rassemblement National a fare blocco per arrivare al secondo turno e cercare di vincere il maggior numero di collegi.
Luisa, tu ci vai poi dopo alla Repubblica?
Sì, io sicuramente dopo andrò lì per vedere come vanno le cose. C'è da dire che appunto in teoria doveva esserci una presa di parola collettiva dei capi del Fronte Popolare verso le 10:30. Ho appena visto che Mélenchon invece farà una dichiarazione per i fatti suoi su YouTube alle 8:15, tra pochissimo, per anticipare un po' tutti. Non so se è la mossa migliore in questo momento, però è un'opinione personale.
Grazie Luisa, a dopo. Grazie.
Mi sentite?
Sì. C'è questo fattore Mélenchon che...
Per dirvi a che punto sì. L'unità della sinistra è fragile, l'intervento unitario a Place de la Repubblica, nel quale prenderanno la parola tutti i leader dei partiti che formano il Nouveau Front Populaire, sono talmente come dire, fluidi nell'andare d'accordo che hanno dovuto tirare a sorte l'ordine degli interventi, tanto per capire come appunto c'è un clima di grande fiducia e affetto reciproco purtroppo in questa coalizione, che però serve per adesso a quel che serve, cioè a cercare di fermare il Rassemblement Nazionale, e che dal punto di vista elettorale comunque funziona perché permette di veramente fare il pieno dei voti nei seggi, nelle circoscrizioni che la sinistra, in cui la sinistra è più forte. Ti domandavi, Sciauchi, prima come mai, malgrado la mobilitazione, per parlare Mélenchon.
Sì. Sì.
Cosa dicono, ma insomma, comunque sono commenti che si stanno tenendo in questo momento a caldo con i risultati.
Chiedo alla regia.
Proviamo a ricordare i dati così come ci sono arrivati. 34.
Proseguiamo allora il giornale.
Il partito di estrema destra.
Un po' di confusione stanno facendo le TV. Poi magari lo recuperiamo con calma. Scusami, Francesco.
Figurati, l'ho visto anch'io che sta cominciando a parlare. Ha cominciato parlando di questa dissoluzione decisa da un uomo solo che ha messo in pericolo la democrazia. Quindi un attacco diretto a Macron su un tema sul quale i francesi sono sostanzialmente tutti d'accordo, sul fatto che Macron gli ha fatto uno dei peggio scherzi o uno dei peggio drammi politici che potevano aspettarsi. Dicevamo, perché la mobilitazione sembra non aver necessariamente arrestato, certo non è cresciuta oltre certi limiti, oltre le peggiori prospettive, però non ha arrestato l'onda lepenista, anche perché appunto il voto è molto diviso, cioè abbiamo visto oggi pomeriggio, io per esempio sono andato nel quartiere nella periferia rossa e meticcia, e c'era una forte partecipazione, alle 13 avevano votato 260 persone sui 1.024 del seggio, e parliamo di una scuola materna tra i palazzoni popolari dove appunto in Saint-Denis, dove i tassi di partecipazione sono normalmente molto bassi, e molte di queste persone venivano pensando di stare votando contro il Rassemblement National, salvo che, vista l'organizzazione appunto per circoscrizioni, in realtà stavano aumentando i voti della sinistra in un feudo in cui la sinistra era già sicura di vincere. E queste sono scene che abbiamo visto anche in molti altri collegi dei centri città, a Parigi piuttosto che a Lille o a Bordeaux, lunghe file di cittadini pronti a appunto esprimersi per fermare il Rassemblement National, ma che in realtà stavano andando a votare in circoscrizioni che la sinistra di fatto non poteva perdere, e soprattutto che il Rassemblement National non poteva conquistare. Quindi c'è un effetto, come dire, un po' illusorio, un effetto ottico di questa mobilitazione che non si riflette veramente nel rapporto di forza nelle circoscrizioni e sui seggi.
Il paese deve scegliere.
Questo è Mélenchon.
Il paese aggraverà la situazione? Aggraverà le divisioni? Aumenteranno le disuguaglianze? Aumenteranno le divergenze religiose? Quelle relative all'origine geografica o etnica? Oppure il paese si riunirà per formare un popolo unico, dedicato alla solidarietà e al bene comune, senza alcuna precondizione? Questa è la scelta che ci aspetta al secondo turno. O noi della sinistra, oppure i lepenisti. Queste sono le condizioni. L'unica affermazione che possiamo fare, l'unica richiesta che possiamo formulare ai francesi è proprio quella che vi ho illustrato, cioè una maggioranza assoluta al nuovo fronte popolare, poiché è l'unica alternativa. E Non si tratta soltanto di votare contro né di voler costruire una diga, si tratta di votare per un altro futuro rispettoso di ogni essere umano e del vivere comune. Questo obiettivo è possibile. Per il secondo turno il nuovo fronte popolare sarà presente nei ballottaggi. Molto spesso ci troveremo di fronte al partito di Marine Le Pen. Sarà possibile votare direttamente in nostro favore per conferirci una maggioranza assoluta. In alcuni casi ci potrebbero essere più candidature. Conformemente ai nostri principi e alle nostre posizioni costanti in tutte le elezioni precedenti, noi non consentiremo mai di vincere all'estrema destra. E proprio per questo, nei collegi dove saremo in terza posizione, noi ritireremo la nostra candidatura.
Ecco quello che aspettavamo da Mélenchon, Francesco. Nel senso,
assolutamente,
sì,
è una parola chiara, indiscutibile e senza se e senza ma, come si diceva una volta.
Ecco, spieghiamolo ai nostri ascoltatori, se è il primo in un collegio.
La sinistra ritirerà il proprio candidato quando questo candidato sarà arrivato in terza posizione, cioè a dire dietro il candidato del Fronte Nazionale, del Rassemblement National e dei macronisti, per riportare i propri voti sul candidato macronista in modo che possa sbarrare la strada al candidato del Rassemblement National. Ovviamente questa è una consegna chiara, è una consegna inequivocabile e che permette effettivamente anche in collegi in cui magari il Rassemblement National al primo turno arriva al 40-45% di avere una possibilità di non fare eleggere il deputato della circoscrizione, il candidato della circoscrizione del Rassemblement National. Questo dispositivo funzionerà se dall'altra parte i candidati macronisti arrivati terzi faranno lo stesso gesto, cioè si ritireranno a favore dei candidati della sinistra laddove debbano affrontare appunto un candidato del Rassemblement Nazionale.
Stiamo per chiudere.
Scusami?
Stiamo per chiudere.
Ci risentiamo alle 9:30, Francesco.
Probabilmente 250 triangolari, è ancora possibile fermare l'onda l'epenista
l'onda nera, chiamavano l'onda nera. Allora, grazie Francesco, a dopo.
Ciao, grazie. Un'altra notizia che è arrivata adesso, un comunicato stampa dei repubblicani, cioè la destra, diciamo così, quella presentabile, ecco, mettiamola così,
nata dalla resistenza,
esatto, ha dato un comunicato stampa in cui sostanzialmente dice dove non saremo presenti al secondo turno consideriamo gli elettori liberi di fare la loro scelta, quindi non daranno indicazione di votare un candidato dell'Assemblea Nazionale né tantomeno ovviamente della sinistra né macronista, quindi libertà di scelta dove non saranno presenti al secondo turno per quanto riguarda le elezioni da parte dei repubblicani.
Luca, prima di dare la linea a Gem e a Gaia, e mi scuso perché siamo in ritardo, mi puoi dare in un minuto i risultati?
Esatto, allora il Rassemblement National, la formazione di Marine Le Pen, è fra il 34 e il 34,2%, il Fronte Popolare, che unisce tutte le sinistre, fra il 28,1 e il 29,1, i macronisti vengono dati fra il 20,3 e il 21,5, i repubblicani attorno al 10%. La maggioranza, lo ricordiamo, è 289 seggi, il Rassemblement National viene dato da 240 a 276 seggi, quindi se stessero così le cose non avrebbe la maggioranza, ma tutto succederà nel ballottaggio fra 7 giorni.
La linea Gem, Gaia, buona serata. Noi alle 21:30 torniamo.
Grazie, sciocchi,
grazie davvero. Ciao. Scusate per il ritardo.
Perfetto. Niente, figuratevi, era assolutamente necessario. Grazie Sciocchi, grazie Luca. Noi mandiamo un brano e poi torniamo con un paio di chiacchiere, cose come al solito. Check this out. Mi sono completamente... Adesso avremmo dovuto chiamare Samuele Brusca, che però è da qualche parte...
Non prende in Sicilia.
Stiamo chiamando,
Lo stiamo chiamando, però sì. Dice il numero da lei, chiama quelle cose lì che dicono.
Ha detto che si sposta.
È momentaneamente
però
in vacanza.
Credo di sì, credo che si
però
stia...
Però ci sta ascoltando.
Ci sta ascoltando, quindi si può pigliare anche un po' di insulti.
Ma no, ma proprio perché...
Brusca, non si fa così.
Ma dillo col microfono giusto, Astrid.
Aspetta, adesso lo deve prendere.
Non vede valore.
Brusca, non è giusta.
Cos'è che hai detto?
Non è brusca, giusto. Brusca, non è giusto.
Ok. Ah, vabbè, e dopo le pessime notizie che, ahimè, ci hanno dato da via Ollaro 5, niente, noi abbiamo tipo un paio di minuti e poi rientriamo dopo con...
Perché abbiamo un momento di pubblicità.
Abbiamo un momento di pubblicità e abbiamo anche un momento di riflessione. Sì.
E poi, dopo la pubblicità, abbiamo un momento di riflessione con gli ospiti di Clarice.
Sono 8:30.
Sì, sono tuoi ospiti perché li hai portati.
Tra l'altro qua si è fatta più gente, ragazzi. Io non so se voi vi siete accorti che la folla qua sta aumentando. Bisogna aumentare anche la quantità di beveraggio, ve lo dico subito.
Secondo me, ad attirare sono state le polpette di...
Sono state quelle?
Assolutamente. Anche secondo me.
Proviamo a richiamare?
Sì, dai, prova a richiamare, ha detto che proviamo. C'è.
Pronto?
Oh, eccoci! Ciao,
il nostro
caro
teacher.
Parli sommessamente. Pronto? Come se ci senti tu? Prova.
Certo.
Ah, ok, perfetto.
Certo, dico... ma non vorrei perché sono al mare.
Giustamente, sì.
Non sono al mare, sono a casa.
Al mare?
Ero al mare 5 minuti fa.
Scusa. Ecco, no, scusaci. Era già poverino, che sbatta. Che vergogna. Senti, volevamo salutarti prima di... In realtà prima della fine della trasmissione. Ti volevamo ringraziare per essere stato con noi, per averci insegnato un sacco di cose. E poi magari, se hai voglia, ripassa l'anno prossimo.
Ci si sente, come si dice.
Ma no,
questi
si sente brutto. Cioè no, non facciamo come gli amici del mare che si perdono di vista.
Allora, secondo me un obiettivo principale per l'anno prossimo, così partiamo con i buoni propositi,
sì,
è trovare un nome alla rubrica.
Ma mi sembrerebbe perfetto.
Hai ragione.
Ancora non l'abbiamo determinato. C'era un'idea iniziale e poi non l'abbiamo definita.
Buona sgana?
Buona sgana non credo, no, però vabbè, grazie del...
Grazie, con la S finale magari, per farlo un po' da Canarie.
No, perché buona sgana è inglese, no?
Sì, lo
certo,
so,
certo, sì, sì.
Ma la perdi, raggiungiamo delle S per spagnoleggiarla.
Senti, teacher, invece, vuoi dare un compitino per le vacanze?
È tutor, non teacher, è tutor.
Mi dimentico
senti,
sempre.
Senti che tutor. Che sputa. È tutor. Una T-sputante.
Un compitino per l'estate, ma un compitino di quel, cioè, da professore simpatico,
Abbiamo analizzato tante canzoni, quindi ormai sapete come si fa, o almeno io faccio così: leggo una canzone, vedo quello che mi incuriosisce a livello linguistico e faccio ricerca. Perciò, se vogliamo dare un compitino a tutti quanti, potrebbe essere di selezionare la canzone che più vi piace in un certo senso, e magari, non so se off season ricevete ancora messaggi o email o whatever, o magari farci mandare i punti salienti di queste canzoni, magari qualche curiosità che la audience ci vuole mandare.
Va bene.
Oppure ingolfate il profilo del Brusca.
Esatto. No, poverino,
ingolfate oppure il profilo del Brusca, oppure quello di Keston, oppure i nostri, perché certo, non abbiamo ancora un email.
A me se mi scrivono in inglese, Gaia,
allora,
lo sai,
ragazzi,
che non rispondo.
Allora, no problem, mi prendo giustamente la responsabilità delle mie proposte, quindi proprio incasinate o il mio indirizzo mail o il mio canale Instagram nei DM.
Ripetilo il tuo canale.
Allora, Samuele Brusca _ per tutti i canali social, e se volete mandarmi via mail, info@samuelebrusca.it. Molto
okay,
semplice.
Ottimo.
Perfetto. E prima di salutarti, okay, proprio velocissimi 30 secondi, volevamo sapere se eravamo stati promossi, cioè nel senso ci hai insegnato queste cose.
Oserei dire a pieni voti.
Ma anche Astrid?
A pieni voti.
Anche Astrid è stata promossa?
Astrid, nonostante qualche assenza, direi che si è meritata anche la promozione.
Grazie, Tom!
Che vergogna.
Grazie, Samu.
Ci sentiamo a settembre, non perché siamo rimandati, ma perché siamo in vacanza.
Assolutamente sì, ci vediamo prestissimo.
Grazie.
Ciao.
Me, are you missing? Maybe I'm missing the reason that you're smiling around.
20:34 minuti, ormai siamo. Oh, gli ultimi 25 minuti di domenica. Beh, per quest'anno.
25 minuti e 33, 32, 32, come direbbe Gaia.
Sì, l'angoscia che ti salta addosso.
L'ansia di Gaia. Comunque, devo farti i complimenti, già stai mettendo dell'ottima musica questa sera.
Allora, il fatto che tu lo sottolinei tutte le volte, andando per esclusione, vuol dire che nella maggior parte dei casi metto musica che non ti piace. E questo è evidente, cara Clarice, ma ti ringrazio lo stesso. Invece, a proposito di cose belle come la musica che di solito scelgo, cara Clarice,
sì? Cioè,
di cosa parli? Oggi hai sei
manca
tutta
qualcosa,
di ospiti.
Però
non c'è la
manca sigla. Io sei fantastica, sei fantastica, sei fantastica. Va bene?
Grazie.
Era la sigla di quasi
allora,
uguale,
dai. Puoi scritturarmi.
Ho apprezzato tantissimo, Gaia, grazie.
Prego, cara, è stato un piacere.
Allora, come avevo detto, chiudiamo proprio la stagione col botto.
Sì,
è vero?
Sì, l'avevo
preannunciato.
Sì, l'hai preannunciato.
L'ho annunciato ed è così, è perché abbiamo adesso, stavo dicendo negli studi, invece no, perché
beh,
ricordiamo che siamo in libreria, della libreria del nostro Burgazzi, alla Prospero Books?
Prospero Z Books.
Giusto.
Genitivo Sassone, come
c'è qui con noi una persona, tra l'altro cara a Radio Popolare, che ha già comunque avuto modo di raccontarci quello che fa e come lo fa. Sto parlando di Damiano Rizzi, fondatore di Sole Terre, che è qui con noi per parlarci di un'iniziativa pazzesca, secondo me. Quindi, visto che il tempo stringe, io ti lascerei subito la parola. Benvenuto.
Grazie. Grazie per l'invito.
Grazie a te.
L'iniziativa è molto importante perché stiamo intervenendo nell'ultimo e unico ospedale pubblico che è rimasto in Palestina per la cura del tumore infantile. Il reparto di Gaza è stato raso al suolo. Quindi ci sono 120 bambini in fase attiva di terapie che hanno bisogno di essere supportati con i farmaci, ovviamente, e con uno psico-oncologo che andremo ad inserire proprio in questi giorni.
Senti, psico-oncologo è una figura che forse non tutti, oddio, si può intuire di che cosa si occupa, però non è forse fra i primi ruoli che vengono in mente quando si parla di questo tipo di problemi in generale. Che cosa fa lo psico-oncologo?
Spesso, ovviamente, davanti a una patologia cronica come il tumore si pensa subito ai farmaci, alle chemioterapie, senza le quali ovviamente non è possibile fare regredire il tumore e poi anche guarire. Però molto spesso, soprattutto in fase adolescenziale, non bastano solo i farmaci, occorre anche avere l'idea di un futuro verso il quale andare.
Okay.
E quindi succede in Italia, io lavoro in Italia, a San Matteo di Pavia, e molto spesso con gli adolescenti si fa un lavoro importante perché le cure oncologiche sono devastanti dal punto di vista del corpo, della psiche. I ragazzi e le ragazze perdono i contatti con i loro pari, spesso non frequentano più la scuola e restano in un ospedale per anni. Nelle zone di conflitto, oltre al trauma della malattia, c'è anche il trauma della guerra. Per esempio, la più parte, oltre il 50%, dei pazienti ricoverati al Beit Jala Hospital vivono e vengono da Hebron, che è una città sotto occupazione. C'è un'unica strada per raggiungere l'ospedale, spesso vengono fermate le famiglie anche quando si stanno recando per fare chemioterapia. Quindi l'importanza di un'organizzazione internazionale presente nel territorio è proprio per facilitare l'accesso alle cure. E quindi, dicevamo, lo psico-oncologo è una figura che interviene direttamente per elaborare i traumi del tumore, i traumi della guerra e anche per fare da ponte con tutte le altre realtà locali, comprese quelle diplomatiche, per quanto in questo momento si faccia molta fatica in una realtà come la Palestina. E però siamo stati costretti in questo mondo che va sempre più verso la guerra ad imparare anche a lavorare in aree di conflitto, come sta accadendo in Ucraina, dove abbiamo in cura 4.500 pazienti che hanno bisogno di aiuto. Anche qui farmaci, psico-oncologo, accoglienza, attrezzature, perché poi questi ospedali...
Chiaro.
È da considerare che la Palestina riesce a fare una prima linea di chemioterapie, non riescono a fare ancora radioterapia, non riescono a fare trapianti, e la nostra ambizione è quella di arrivare a creare adesso un centro per la cura dei traumi infantili, pediatrici, quindi non solo per i bambini malati di tumore, e a realizzare un centro trapianti, che è una cosa possibile, l'abbiamo fatto anche in Ucraina, perché in caso di recidiva si ritorna ad avere il 60% di possibilità di guarigione, quindi sono delle iniziative estremamente utili proprio per salvare delle vite umane.
Allora, il progetto è ovviamente incredibile, però passiamo un attimo al sodo, ecco, ok, i nostri ascoltatori e le ascoltatrici, ci sentiamo tutti un po' impotenti davanti a queste cose, quindi da qui cosa possiamo fare e diciamo come possiamo contribuire donando proprio allora, i soldoni, parliamoci chiaro.
Il vostro affetto è arrivato tutto e fa bene al cuore. Per chi vuole donare ha la possibilità di aiutare anche economicamente, ci sono diverse possibilità. La prima è collegarsi al sito di Sole Terre, laddove proprio in home page si trovano tutte le possibilità, da chi ha la possibilità anche solo di dare poche euro, a chi invece ha, per fortuna sua e dei bambini in questo caso, qualche disponibilità economica in più, che può fare veramente la differenza in un contesto dove non ci sarebbe altrimenti altra possibilità di curare il tumore infantile. Poi è possibile sempre nel sito trovare i riferimenti e fare un bonifico bancario, quello che intendevo prima era proprio la donazione online, e poi c'è anche la possibilità dell'SMS solidale, c'è un numero che è il 45520, che è possibile appunto comporre questo numero senza messaggio, semplicemente con qualsiasi testo, oppure anche fare una telefonata da rete fissa, sempre allo stesso numero 45520. Sono delle possibilità importanti e io andrò adesso il 10 di luglio, infatti, sono appena rientrato e ritorno ancora, perché personalmente mi occuperò sia appunto di verificare poi che e tutto stia andando al meglio, e faremo l'inserimento dello psico-oncologo, perché loro non hanno mai lavorato con uno psico-oncologo, quindi ci sarà proprio un'iniziativa di selezione, sono arrivati 17 curricula già e sono prevalentemente donne, selezioneremo una donna, perché quando sono entrato in ospedale a me viene proprio automatico collegarmi con i bambini e le mamme e parlare, giocare, eccetera. Però mi chiedevano, ma come, le donne hanno parlato con un uomo? Sembrava una specie
C'è quel piccolo dettaglio lì.
E quindi ho detto, certo che hanno parlato con un uomo. E un uomo ha parlato con le donne. Quindi faremo questo inserimento e poi credo che saranno in Italia presto. E quindi magari sarebbe interessante anche, se vi fa piacere, contattarli una volta in Italia, che vi racconteranno direttamente. Peraltro, il medico primario ha studiato in Italia, si è specializzato a Pisa, quindi parla italiano e si può anche, come dire, parlare direttamente in questo modo con lui.
Bene!
Noi abbiamo visto qua, Domenica In, come i nostri ospiti poi tornino, a volte ritornano, per aggiornarci un po' a proposito dei loro progetti. Io vedo i nostri ospiti qui in libreria che stanno scrivendo messaggi, chissà, magari stanno già donando. Ricordiamo un attimo il numero, perché è la cosa più immediata. Prendete in mano i cellulari e componete il
45520.
Sì, okay. Sì. E vi dovrebbe arrivarvi anche un messaggio di ringraziamento immediato, quindi è proprio sì, è vero, è sicuramente il modo più facile. Sì.
Grazie mille.
Io volevo soltanto ricordare, perché non sei venuto da solo, ma sei venuto con un professionista che dice no con la testa, ma invece fotografo,
fotoreporter di un certo livello. Ugo
Panella, stiamo parlando.
Sì, che è un carissimo amico, è un fotoreporter storico e ha seguito molti viaggi di Sole Terre. Ed è nata una bellissima amicizia e soprattutto l'invito è a guardare le fotografie di Ugo. Io e Ugo amiamo molto Fabrizio De André e credo che le fotografie di Ugo abbiano la capacità di raccontare senza avere bisogno di grandi parole.
Grazie mille, grazie Ugo, grazie Damiano.
Grazie a voi, buona serata.
sente, la cura si sente già, la cura si sente già, la cura si sente già, si sente.
Fra i vari ospiti di oggi, vari, come dire, le varie presenze,
Parici.
Ci sono, non abbiamo ancora citato il più fastidioso di tutti, che è Ion, il ciao, cane Ion, che sta cercando di tirare giù tutta la regia. E cosa fa Astrid? Sta parlando con...
Ragazzi, 3, 2, 1.
Erano in tre.
No, di più, tristezza. Di più. Cioè, sulle mani.
Ma che non si vede in radio, cioè...
No, ma lo fanno apposta, me lo fanno apposta, capito?
Sulle mani.
Era per far sentire quante persone ci sono.
Certo.
Allora, posso dirvelo io, che vedo dalla vetrina, ce ne sono di più di quelle che sembrava dall'audio, perché
adesso sono imbarazzate alcune. Sì.
Prendo
non
il codice fiscale di tutti.
No, si guarda, basta questa cosa che continuano a farla ultimamente, tira brutta aria quando...
Ion, dicevi.
No, sì, il piccolo Ion che è molto teso, vuole rompere tutto, fa
a
casino.
Caldo.
A caldo. Sai chi ha caldo anche? Perché ha grigliato tutto il giorno, poverino. Il nostro Bellati, che
Andrea
è coperto
Bellati.
Di fuliggine.
So di scamorza. Di solito no.
Se avete domande scomode per il Bellati, questo è il momento, Se volete fargli delle domande scomode, potete farlo.
Sta prendendo per caso delle persone in strada.
Dove abita quello lì?
Esatto, come se io fossi un VIP.
Per chi ci ascolta, le polpette del Bellati sono buone. Finalmente si sono concretizzate dentro la nostra bocca.
Si sono polpettificate.
Bravo!
Io mi lascio 48 ore prima del giudizio, perché per ora tutto bene. Poi
arriva la salmonella.
Esatto, quello gli scherichi a coli.
C'è una persona che ha una domanda scomoda per Bellati.
Va bene.
Ciao Bellati, sono un'ascoltatrice.
Sì.
Una caso.
E volevo chiederti, ma quando tu a Kesten e agli altri dicevi che eri impegnato e non potevi andare in studio, cosa stavi facendo? Ma era vero oppure stavi a casa e non volevi uscire?
No, avevo delle cene di lavoro oppure dovevo fare delle
a domenica cose. Sera cena di lavoro.
Adesso stava le ultime tre volte stava grigliando.
Griglio parecchio. Faccio le polpette.
È una vita di grigliate, guarda.
Oggi parti. No, non parti.
No, non ho portato nessun argomento.
Com'è
scelta.
La polpetta, Marco?
Dio mio.
Ok.
Ma visto? Questo perché c'è l'ingrediente segreto, anzi, sì. Due ingredienti segreti.
Chiaramente illegale.
Salmonella e scherichia coli.
La salmonella, le scherichia coli e la melanzana avanzata. Da grigliata precedente.
Ah, però.
Urca, ma quindi melanzana già grigliata?
Melanzana già grigliata, condita.
È come il fritto e rifritto napoletano.
Ragazzi, la polpetta è il simbolo, come dicevo prima al collega Schiaffino,
della circolarità.
È della circolarità, perché è l'avanzo che viene riproposto, rigenerato e nobilitato.
Anche a me succede di riproporre ogni tanto.
No, ma riproposto
nobilitato
nel senso
è una parolona però, dai.
La polpetta nobilita, perché tu l'avanzo non lo butti, quindi c'è un accumulo di avanzi ovviamente vai prima a fare tutto un sistema di annusaggio per capire
se c'è quello
per rassicurarti
un po' fermentato. No, ma se non lo è, beh, a quel punto triti tutto, amica mia.
Ah sì, senza paura. Sai che ho una domanda semiseria da fare alla nostra Zena a proposito di, perché era un problema etico che mi ponevo un po' di tempo fa con un'amica vegana.
La carne ai cani?
No, molto più... La melanzana che mi è grigliata sulla griglia dove si è grigliata la carne e che quindi ovviamente è più buona perché comunque c'è qualche... Com'è?
La melanzana grigliata è più buona con lo zucchero, punto. Perché se non l'avete mai provata, allora, non sapete cosa state
portate
provando.
Via quella signora, per favore.
Provate la prossima volta grigliate la melanzana con lo zucchero e poi ne riparliamo.
Io lo proverò.
Ma perché perde l'acqua?
Sì. È fantastica.
Ma anche col, cioè, anche col borotalco perde l'acqua.
No, io non ho detto perché perde l'acqua, ho detto perché diventa fantastica.
No, quello l'ho improvvisato io.
Ah, ok, vabbè. Zena, è una domanda seria?
Allora...
Poi ti dico perché.
Personalmente... Sì? Amo la carne,
sì.
Ci tengo a dirlo, ma non la mangio per scelta,
okay.
Quindi non rientro tra quei vegetariani che non la mangiano e che hanno sviluppato anche un
lo
disgusto.
Schifo per la carne, okay.
Quindi per chi ha anche proprio disgusto nei confronti della carne, effettivamente quando poi te la grigliano sulla carne ti fa schifo, uh-huh. Cioè, nel senso il sapore comunque lo senti, eticamente sì, tecnicamente non dovresti grigliarla lì, però eticamente non dovresti neanche frequentare le persone che stanno grigliando, cioè
conclusione a cui ero arrivato io, perché se ne parlava di hamburger vegani cotti da una nota catena di hamburger.
L'ho scoperto ieri.
Sulla griglia.
C'è scritto.
Esatto, sì. E che però sono più buoni. Io ho pensato, vabbè, sono più buoni, quindi però sti cazzi, cioè, non ho mica fatto del male a nessuno.
Sì, cioè tecnicamente non è che... Cioè, tu ci hai provato, comunque ci hai provato.
La griglia va pulita, cioè io la pulisco la griglia, quindi non c'è nessun...
Con l'aceto.
La pulisco con l'aceto e il sale.
Io lo pulisco con
la gratto per bene, per cui l'acciaio non assorbe, no? La carne, l'essenza.
No, però io penso intendesse nel momento in cui si griglia.
Ah, insieme.
Tu stai grigliando.
Ah, beh, certo, lì sì.
Butti anche il tuomino, l'hamburger bag e in teoria c'è il sapore della carne sotto. E diventa complicato. Cioè, è vero, io conosco persone vegetariane, vegane che condividono casa, e però l'altra persona non può avere carne nel frigo, carne in casa.
Veramente? E dove e cosa fa?
Non lo so.
La imbosca.
È complicato.
Copie che vanno da Dio, poi. Immagino poi.
Sì, ma anche inquilini. Ecco. Cioè, ci sono effettivamente persone che sono molto severe da questo punto di vista, ma da una parte capisco la coerenza dell'etica, no?
Sì,
perché se sei veramente contro, io non sono quel tipo, cioè sono una vegetariana che se si dice andiamo in braceria dico va bene, mangio le patate al forno, che bello.
Tu sei vegana o vegetariana?
Vegetariana, ma il tuomino in braceria è dura.
È dura, eh? A me fa schifo il formaggio grigliato.
Ah, vedi.
Non si dice fa schifo, lo dico a tutti i bambini all'ascolto.
Hai ragione.
Ma preferisco, non lo gradisco.
Io volevo testare quanto radio microfono potesse andare lontano, ma voi ve lo immaginate? Immaginavate così bello il Bellati?
No.
Hai visto che occhio azzurro?
Sì, è fantastico.
Sono verdi.
Ma è sempre Marco Schiaffino. Cioè.
Ma non era Marco Schiaffino.
Marco Schiaffino.
Era Mattia.
Questo è Marco Schiaffino. Comunque Bellati è bello davvero.
È un bel Bellati.
Adesso lo bacio. Allora, se lo
comunque sono verdi gli occhi del Bellati.
No, hanno delle sfumature azzurre e verdi. A seconda di
tecnicamente cosa guardo.
Pensavo di cosa avessi mangiato.
Vabbè. Senti, ringraziamo ancora il buon Burgazzi per averci ospitato. No, sì,
certo, assolutamente. Perché... Burgazzi, vuoi dire qualcosa di scomodo?
L'abbiamo detto quanto è carina la libreria del Burgazzi?
Sì.
Moltissimo.
È stata fatta tutta a mano.
Sì, è vero.
Un tubo per...
Posso raccontare questa storia?
C'è qualcuno, aspetta, che fa un'espressione come per dire, ma insomma...
Vabbè, c'è la signora Burgazzi che fa le facce, che è la cosa
signora
tipica.
Burgazzi, buonasera.
Buonasera.
No,
che bello, sono in mezzo i Burgazzi.
Sì,
guarda,
sì,
ma tutti e tre i Burgazzi.
Bimba, che bello.
Abbiamo appena tirato un sospiro di sollievo perché Nora ha appena smesso di usare il tablet, quindi delle illustrazioni
che costa un sacco di soldi.
Ah, ok.
E quindi
okay.
Il brivido.
Non l'ha rotto.
Non l'ha rotto, meno male che non l'ha rotto.
Però abbiamo una figlia potenzialmente creatrice, artista. Quindi il padre chi è?
Questa era
bella
molto
domanda.
Cattiva.
Siamo
molto
in
cattiva.
Diretta, non mi cioè non è
per
che
giusto,
giustamente.
Benissimo.
Allora io volevo raccontare questa storia del signor Riccardo Burgazzi che effettivamente ha montato questa libreria, nel senso del negozio, perché montare una libreria dell'IKEA sono capaci tutti, no? Nel senso che ha proprio fatto con i tubi innocenti e l'ha fatta praticamente antibomba. Pensando di spendere meno, in realtà ha speso una caterva.
Una caterva, sì. Tra l'altro avevamo finito il budget quando abbiamo tirato su questa cattedrale, che se viene il terremoto resta
in piedi.
Giù il palazzo, ma la libreria sta su. E ci siamo accorti che avevamo finito il budget per comprare i libri.
Non ci credo. Quindi siete rimasti con i tubi.
Sì,
sì.
Ma il budget era tuo, Burgazzi?
Sì, il budget era mio e della banca sempre, quindi...
Certo. Sì, tu e la banca l'avete finito.
Esatto, se no la banca ne ha ancora un po', io invece però non me lo dà più e quindi devo stare un attimo...
Vogliamo ricordare dov'è la libreria del Burgazzi?
Sì, dai, è tutto intorno a noi in questo momento, ma per chi non si trova qua dov'è?
Tergano, cioè un quartiere di Milano che si raggiunge con la MM3 gialla, uh-huh. E più precisamente in via Tartini 14.
Via
ci sono
Tartini,
dei portici
facile
verdi,
da ricordare.
Facile da ricordare.
Tartini, facilissimo, io lo ricordo sempre, facilissimo da raggiungere.
Certo.
Metropolitana
gialda.
Gialda.
Fermata a Tergano.
5 minuti a piedi, le Gesonfè.
Esattamente. Okay. Tu lo
apertura porte a destra.
Tu lo ricordi sempre, Clarice, perché sei un'avventrice della libreria, insomma, un habitué. Sei qua.
Pensavo del TPL milanese.
Anche.
No, vabbè, ormai sono già un paio di volte che sono venuta qui.
Prima di salutare Burgazzi, volevo fare
dicevi
un'ultima domanda.
Che è più presente in libreria che ai concerti di Gem.
Sì, sicuramente.
O quando c'è Gem.
Ricordo che,
esatto. È bello questo clima di amore, passione e amicizia che c'è fra di noi.
Volevo chiedere a Riccardo un'altra cosa. E sono venute un sacco di persone anche grazie alla trasmissione di oggi. Volevo sapere se hanno solamente scroccato o qualcuno il libro l'hai portato...
No, abbiamo venduto un bel po' di libri, sì. Anche non solo quello che abbiamo presentato, che tra l'altro era abbastanza coerente con l'invito di prima.
Sì,
cioè
sì, è vero.
Fogli di gesso di Aysar al-Saifi. E sì, dai, buone vendite, siamo venite più spesso.
Copie di che storie? Di Gian Piero Kesten?
Allora,
finite.
Un libro che abbiamo lì, abbiamo parliamone.
Non
è nella scatola.
Va spinto pareggia il tavolo. Stronzi. Vabbè, niente, esatto, pareggia il tavolo all'altezza giusta. E niente, cari, direi che siamo addirittura del
rito. No, non me lo puoi dire, sai che soffro di solitudine.
Cosa vuoi fare?
Mi viene la tristezza. Quanto manca?
Questa era Nora che ha detto ciao nel modo più tenero possibile. Mi sono appena sciolto. Ridillo, ti prego.
Ciao.
Che carina. Grazie mille, grazie a Nora. Grazie a tutti quelli che ci hanno ospitato oggi. Cioè Riccardo
di ciao. Ma aspetta, ma e quindi cosa facciamo
dobbiamo
noi?
Dire ciao. Salutiamo.
Ciao. No, ciao. E cosa succede adesso?
Se andiamo a casa? No, andiamo a bere.
No, cosa succederà? Cioè,
e
noi
ci rivedremo? Ci rivedremo a settembre? Vogliamo dire qualcosa?
Con ogni probabilità ci rivediamo a settembre.
Siamo stati promossi?
Così dicono.
Ok, vedremo. Vi faremo sapere.
Vi faremo sapere, state bene, divertitevi.
E io adesso cosa faccio domenica?
Non lo so,
vado dal Bellati.
Fatti una vita.
Vieni, facciamo le polpette.
Andiamo a grigliare dal Bellati.
Grigliate dal Bellati.
O zappettiamo l'orto.
Guarda, che lo zucchero sulla melanzana, Bellati, ti svolta l'esistenza.
E proviamo anche sulle zucchine.
Proviamo. Lo proviamo.
Provato in Sardegna, fantastico.
Io non lo so, cosa devo dire?
Ciao Zacca, grazie del sostegno.
Ciao Zacca.
Grazie Zacca, ciao, grazie a
ciao,
tutti.
Ciao, buone vacanze, buona estate.
Ciao.